Storie Libere presenta.
Molto spesso sento dire dobbiamo dare il 120% oppure dobbiamo giocare la partita perfetta. Secondo me questi modi di dire, che magari sono per riuscire a tirare fuori il massimo da una persona, però sono l'indice di quanto tu non credi nell'identità di quella persona, perché dovrebbe fare di più di quello che è nelle sue possibilità. E quindi è proprio il segno che forse dobbiamo avere fiducia di quello che abbiamo di fronte e non caricare di significati quello che andiamo a vivere, perché molto spesso un'altra cosa che sento dire: questa partita, anche se non lo è come se fosse una finale. La cosa curiosa è che quando i grandi giocatori giocano una finale non pensano alla finale, ma pensano al fatto che è un momento in cui loro esprimono se stessi e sfidano quello per cui hanno lavorato fino a quel momento. E quindi ci sono tante cose che secondo me noi allenatori dobbiamo evitare per caricare di significati che non esistono quello che viviamo.
Queste parole, in bocca ad un allenatore qualsiasi, potrebbero essere considerate come il manifesto ideologico del perfetto formatore. Perché spesso ci dimentichiamo che chi guida una squadra, anche una squadra grande o grandissima, è primariamente un educatore e solo dopo uno stratega, per quanto possa essere uno stratega fine e sagace. La sequenza di finali che non finisce mai. Mancano 5 finali. Queste sono come 3 finali. È una sequenza che si dissolve di fronte alla semplice realtà dei fatti, che di finale in ogni torneo ce n'è soltanto una. Una e mezza a voler essere generosi e ricordarsi della sfida per il gradino più basso del podio. Nella mente lucida di chi viene scelto per scegliere, dare il 120% si derubrica a quello che è per davvero, l'inutile iperbole di chi non conosce i propri atleti o, peggio ancora, non si fida di loro. Bentrovati all'ascolto di una puntata speciale di The Owl Podcast, dove i ricordi e i pensieri di alcuni degli atleti e allenatori più rappresentativi d'Italia prendono corpo, diventando una storia scritta rigorosamente a voce. È un podcast che nasce dal blog The Owl Post, un prodotto unico che costruisce il proprio racconto letterario dello sport, lavorando spalla a spalla con i protagonisti coinvolti. Siamo in diretta da Trento, dal Festival dello Sport, in un weekend lungo in cui la lista degli ospiti fa davvero tremare i polsi, a prescindere da quali siano i vostri idoli sportivi di riferimento. Oggi abbiamo il piacere di ascoltare e raccontarvi la storia di un allenatore vincente e quella di un formatore straordinario, che fortunatamente sono anche la stessa persona. È qui con noi oggi l'allenatore della nazionale femminile di volley, vice campione del mondo, recentemente bronzo agli europei, uno dei protagonisti della nostra Road to Tokyo. Diamo un benvenuto a Davide Mazzanti.
Grazie.
Oggi Davide, tu sei alla guida di una vera e propria fuoriserie dello sport italiano. La tua parabola però, come quella della maggior parte degli allenatori, è iniziata in campo. Quando hai capito che il posto per esprimere al meglio il tuo talento invece era in panchina, e com'è stata questa transizione per te?
Credo che la cosa più difficile anche da allenatore sia capire la prospettiva delle persone che hai di fronte. Molto spesso vedo bambine a 14 anni a cui viene già attribuito un futuro roseo oppure un giudizio negativo su quello che sarà la prospettiva. Per quello che riguarda la mia esperienza, sia in campo sia su di me, credo che sia il più grosso autogol che uno possa commettere. Non avrei mai pensato di poter firmare un autografo. Io mi ricordo che quando facevo le scuole medie studiavo pochissimo, ma passavo tutto il mio tempo a firmare autografi, sperando un giorno di inventarmi qualcosa dove poter firmare un autografo, quindi essere riconosciuto per il mio talento. Solo che mi scontravo con la realtà di mio fratello che correva in moto, io ero un po' il suo team manager, tanta passione ma pochi risultati. e mi ricordo mia madre che ci diceva: beh, campioni si nasce, non si diventa. E questo era un giudizio fortissimo, perché ovviamente non ci sentivamo baciati dal Signore, e quindi ci scontravamo con il fatto di non avere talento. Quindi ho passato un po' tutta la mia adolescenza a guardare gli altri come facevano a vincere, e devo dire che soprattutto dopo le scuole medie non avevo nessuna aspirazione, anche perché il mio giudizio dopo le scuole medie era più quello di andare a lavorare che di studiare. E poi incredibilmente dei formatori, degli insegnanti, mi hanno tolto di dosso il giudizio, la mia insegnante di italiano, il mio insegnante di elettronica alle superiori, e da lì sono partito con l'idea che volevo insegnare, e mi sono iscritto a ingegneria. Poi un giorno per caso, mentre aiutavo mio fratello a fare delle consegne durante l'estate, mi sono fermato a vedere un allenamento di pallavolo, perché avevo iniziato a giocare da pochissimo, e c'era la nazionale con i miei coetanei che si allenavano a Marotta, dove sono nato io. E c'era un allenatore, Angelo Lorenzetti, che guidava questi ragazzi, e mi ha colpito per l'empatia, e ho ponderato la mia scelta, e dopo appena un mese mi sono iscritto all'INSEF. E da lì è iniziato la mia voglia di insegnare pallavolo, non elettronica. E quando ho capito di poter fare questo mestiere, forse è stato quando poi sono andato in difficoltà, quando vedevo che seguendo lo stile di altri non riuscivo a fare questo mestiere, e sono andato in crisi, mettendo un po' in discussione la mia identità. E quando ho visto che invece, seguendo un po' quelle che erano le mie caratteristiche, riuscivo a divertirmi, ho capito che quella poteva essere la mia strada, che potevo farlo a modo mio, ma soprattutto divertendomi, perché vedevo che diventare qualcuno non era quello che mi portava a essere felice per quello che avevo in mano.
Campioni si nasce, non si diventa. Questa era la frase che circolava a casa mia quando avevo più o meno 10 anni. Io seguivo mio fratello maggiore che correva in moto, tanta passione ma pochissimi risultati. E questa sentenza di mia mamma su di noi era veramente difficile da digerire a 10 anni, perché era un po' come dire: beh, non siamo stati baciati dal Signore. Ed era veramente difficile riuscire a pensare di non poter stringere nessun successo quando sei così piccolo. E devo dire che questa frase mi ha condizionato tanto, così tanto che mi ha demotivato nella prima parte della mia infanzia, ma non del tutto, nel senso che non studiavo, perché tanto non avevo nessuna possibilità di poter arrivare, però osservavo un sacco gli altri, visto che gli altri sarebbero diventati qualcuno, io intanto osservavo gli altri, li studiavo, e passavo la maggior parte del mio tempo a firmare autografi nel suo mio diario quando ero piccolo, e magari un giorno mi servirà.
Una volta sono andato a fare un colloquio di orientamento professionale alla ricerca di spunti per cosa fare da grande, e la prima domanda che mi hanno fatto è: ma tu a cosa giocavi da bambino? E tu, Davide, che bambino eri? A cosa giocavi? E pensi che questo, le tue inclinazioni, possano aver condizionato l'uomo e l'allenatore professionista che sei oggi?
Ma credo che l'hanno condizionata, e l'ha condizionato soprattutto il fatto che io sono il terzo di 3 figli, e quindi ero il più viziato di casa, ed ero stato abituato a vincere coi nonni. Invece quando poi mi sono scontrato con la realtà, ho visto che non era così facile, e qualsiasi sport facevo perdevo e mollavo. Quindi ho fatto tutti gli sport possibili, ho cominciato con il calcio, poi sono andato a fare nuoto, poi sono andato a fare basket, e era rimasta solo la pallavolo a Marotta, non c'erano altri sport, e quindi mi sono buttato nella pallavolo. Anche lì, dopo il primo allenamento, mi ricordo che io soffrivo i giudizi in modo incredibile, e l'allenatore mi disse: vediamo quanto sei scarso. Aveva già vinto, e quindi io avevo già mollato nei primi 5 minuti di quell'allenamento. Sono tornato a casa dicendo a mia madre: beh, non faccio più neanche pallavolo. E mia madre mi disse: no, questa volta continui, perché a parte che abbiamo finito gli sport, ma non puoi mollare ancora. E poi ho continuato a fare pallavolo, e credo che il bello della pallavolo sia proprio il fatto che non hai possibilità di recupero. Quando sbagli devi aspettare un'altra situazione che non c'entra niente con quella per riuscire a fare bene il tuo dovere. In altri sport c'è un po' più di recupero, cioè, penso a un difensore nel calcio, se magari manca una marcatura può comunque recuperare su quell'attaccante. Nella pallavolo no, in più non ci possiamo nemmeno diciamo accanire su chi ci ha superato, magari con un fallo perché abbiamo la rete che ci separa. E questo è stato molto formativo perché non mi lasciava alibi la pallavolo, cosa che invece gli altri sport un pochino mi lasciavano, e diciamo che in questo è stata molto molto formativa per quello che riguarda il modo di stare in campo, il modo di affrontare i problemi e soprattutto ha generato in me la capacità di gestire i giudizi, sia prima su di me e poi quando sono diventato allenatore, di mordermi spesso la lingua per riuscire ad allenare fuori dal giudizio, perché credo che una delle cose importanti quando sei davanti a una persona è riuscire un po' come un podcaster a trasformare le parole in percezioni, in emozioni. Se ci riesci sei un ottimo allenatore perché hai centrato in modo perfetto quello che volevi, perché le tue parole devono generare delle immagini. E se invece sbagli con quelle parole rischi di etichettare quelle persone e metterle in difficoltà. Quindi credo che questi siano stati i più grossi insegnamenti che lo sport mi ha dato e che porto avanti nel mio lavoro.
Sul tema dei giudizi mi ricollego all'audio che abbiamo ascoltato, quindi alla retorica del dare il 120%, alla retorica del sono tutte finali. E la relazione tra le aspettative che hai verso una squadra e la maniera che hai di comunicarle alla squadra stessa, come si sradica questa retorica del sono tutte finali, del 120%, e perché è importante nella relazione con un gruppo sradicarla?
Soprattutto perché noi dobbiamo creare dei valori all'interno di una squadra e questi valori servono a creare un'identità. Se nel momento dello stress della competizione tu metti in discussione quei valori, quindi quell'identità, vuol dire che non ti stai fidando della tua squadra, non ti ritieni sufficiente per battere i tuoi avversari. E a volte credo che tutto quello che diciamo sia un po' umano, perché pensiamo che sovraccaricando di emozioni una partita non riusciamo a motivare le nostre giocatrici. Quello che dobbiamo fare con le nostre parole invece è riuscire a non mandare in controllo le nostre giocatrici, soprattutto dal punto di vista tecnico, visto che loro non pensano quando sono in massima prestazione. Io devo cercare di mantenere le mie atlete in quel flow, in quello stato, e credo che anche qui le parole siano determinanti, e credo che l'arte sia proprio quella di riuscire a non mandare le ragazze in uno stato di controllo, ma di assoluta incoscienza. A volte le ragazze ho detto, anzi spesso come termine, no? Che dobbiamo essere folli, nel senso che dobbiamo a volte più seguire l'istinto che ragionare, soprattutto quando siamo in massima prestazione. Quando siamo in controllo vuol dire che c'è qualcosa che non sta andando. E nelle parole che noi diciamo all'inizio di ogni partita, quando prepariamo una partita, credo che diamo già un segnale su quello che vogliamo. Prima della partita con la Russia, in questo europeo, ho visto la squadra molto tesa e quindi vuol dire che stavano pensando troppo. Abbiamo fatto il nostro video solito e alla fine del video gli ho mostrato le immagini di Philippe Petit, il funambolo francese che nel 74 ha attraversato le due torri gemelle a 412 metri d'altezza, e gli ho fatto vedere la sua faccia. C'era un'immagine della sua faccia mentre percorre il filo, che sorride mentre percorre il filo, e la cosa che ho messo sotto come citazione di Philippe Petit era proprio il fatto che l'incertezza di cadere da quel filo era bilanciata solo dalla certezza di esprimere se stessi. E quindi solo per centrare le ragazze, che al di là che quel filo poteva spaventare, perché magari era un quarto di finale che pesava, l'idea che l'unico modo per stare su quel filo è pensare a chi siamo e come facciamo le cose. Quindi credo che quello che noi diciamo dà un input importante alle nostre ragazze poi quando entrano in campo.
Match ball per Conegliano, Scudel punto, occasione, quattro occasioni per lo scudetto, sul servizio di Piacenza, la palla sopra la rete, De Gennaro, Glass, Robinson, la difesa di Piacenza, poi ancora Meines, Ortolani, Glass, Robinson, Murata, ancora Glass, De Gennaro in bagger, Ortolani, difesa di Marcon, Valeriano in bagger rovesciato, bagger anche di Marcon a campanile, su De Gennaro, Adams, difesa ancora di Piacenza, non ha schiacciato bene, ma free ball ancora, Ortolani, Glass, Robinson, Robinson, scudetto, e alle 20 e 53 minuti, alle 20
sembri ricordare
minuti,
precisamente
il lunedì 2 maggio 2016, Conegliano, Limoco Valley Conegliano è campione d'Italia.
L'audio ci ha smascherato subito. Parliamo di club. Prima di allenare le azzurre, tu hai allenato il club. Sicuramente è un lavoro molto diverso. In che cosa cambia il tuo approccio nella gestione sia dello stress tuo, perché periodi completamente differenti, che nelle risorse umane? Cioè, come fai le tue scelte nei due campi?
Beh, credo che la cosa diversa in una nazionale sia il fatto che in campo o in palestra noi abbiamo 14 titolari, e quindi al di là delle 7 che ogni allenatore ha in testa, ci sono altre 7 persone che in una nazionale sono titolari in qualsiasi altra squadra e lì fanno le riserve. E quindi secondo me la cosa più importante è capire i desideri che hanno, ancora di più i desideri che hanno quelle persone, e si sono motivate a stare in quel gruppo, a non avere un ruolo da protagoniste come hanno di solito nel club, ma un ruolo di secondo piano che comunque è di supporto alla squadra. Credo che in ogni squadra, club o nazionale, la cosa più difficile sia sempre questa, quella di riuscire a lasciare motivate 14 persone, e di solito quelle 7 che stanno sedute sono quelle che subiscono di più ovviamente questa cosa, e in nazionale ancora di più perché sono poco abituate a farlo. Però al di là del club o della nazionale, io credo che ogni anno che passa per riuscire a gestire le persone debba crescere la conoscenza che tu hai di te stesso, perché man mano che tu fai esperienze non puoi pensare di mantenere, cioè il mantenimento nello sport non esiste. Tu devi pensare che se vuoi mantenere quello standard devi pensare a continuare a migliorare sistematicamente ogni giorno. E quindi il miglior modo per riuscire a gestire persone è capire veramente chi sei, come funzioni, perché ogni volta che mi rendo conto che faccio un piccolo step su di me, sulle dinamiche che mi guidano, poi capisci meglio anche le persone che hai di fronte. E quindi credo che come uno può migliorare le sue conoscenze studiando di più, uno debba migliorare la propria empatia cercando di capirsi ogni anno di più, facendo un percorso su di sé che ti porta a essere sempre più attento ai piccoli dettagli che poi fanno la differenza. Quindi credo che l'essere centrati su di sé con un'attenzione a un miglioramento costante sia la cosa più importante al di là della situazione dove sei chiamato a vivere.
Parlando di capire se stessi e capire gli altri, uno dei compiti, immagino, di un allenatore è quello di riuscire a trasferire le proprie idee alle ragazze in campo, nel tuo caso ragazze, cercando di dare loro gli strumenti per farlo alla loro maniera, esprimere il loro potenziale. Mentre invece una cosa che si vede spesso fare nelle giovanili è quella di trattare tutti alla stessa maniera, che viene considerato qualcosa di pedagogico. Tu hai una squadra fortissima ma allo stesso tempo molto giovane. Dove trovi il punto di relazione tra questi due approcci? Qual è la tua idea a riguardo?
Allora, io credo che l'arte di far l'allenatore sia proprio il fatto di bilanciare due aspetti che sono sempre in antitesi, perché noi in una palestra dobbiamo creare regole e dobbiamo stimolare la creatività. Dobbiamo dare fiducia e creare sfida. Dobbiamo conoscere e allo stesso tempo dobbiamo cercare di migliorarci sempre. E quindi credo che avere certezze e metterle in discussione continuamente. E quindi credo che l'arte di fare allenatore sia riuscire a combinare queste due cose. Poi ognuno di noi magari è più portato a fare una cosa, ma l'integralismo non porta buoni risultati. Se pensiamo che un atteggiamento ci ha portato fin lì, non è esaltando quell'atteggiamento che otteniamo più risultati, ma è bilanciandolo che otteniamo più risultati. E penso che quello che siamo tutti uguali sia la più grande menzogna che i nostri genitori, e anch'io mi ci metto, diciamo ai nostri figli, il fatto che siamo i migliori. E credo che i bimbi da subito si scontrano con la realtà di essere tutti diversi, con talenti diversi, e il fatto di creare un ambiente pedagogico dove siamo tutti uguali sia un errore. Spesso inizio i miei corsi allenatori scrivendo una frase che, se lo sport è maestro di vita, dobbiamo smettere di essere progressivi, perché la vita non lo è. Nel senso che molto spesso noi creiamo tutti i step dal facile al difficile, cercando di creare sempre una condizione di equilibrio e di comfort ai nostri bambini, quando invece loro molto spesso nelle difficoltà poi trovano soluzioni. Ovviamente possono essere difficoltà misurate, ma non è certo tramite la progressione che noi otteniamo quello che vogliamo. Io credo che una delle cose che mi piace di più di fare l'allenatore sia proprio quello di mettere le persone nelle condizioni di esprimere se stessi, e in questo noi dobbiamo creare una strada alle persone su cui riuscire a correre il più velocemente possibile. Poi ognuno corre secondo le sue possibilità, ma non è certo facendo sembrare questa strada uguale per tutti, ma questa strada ha pendenze diverse per ognuno delle persone che abbiamo di fronte. E credo che la cosa più bella sia non tanto imporre delle cose quando alleni e dire le cose si fanno così, ma riuscire a guidare su questa strada le persone e stupirsi di quello che le persone riescono a fare. Quando sono andato in difficoltà nel 2012, quando sono stato esonerato per la prima volta e ho perso la nazionale, e ho fatto un percorso con la mia psicologa. E le prime sedute sono state difficili, perché io parlavo e lei finiva questa seduta facendo ogni volta: ah, ci vediamo la prossima volta. Io ho detto ok, una volta, seconda volta, ah, ci vediamo la prossima volta. Alla terza volta ho detto fermiamoci, però, cioè qui no? Questi ha ogni volta, no? Sono tot euro, no? Ma ha, quel ha è diventato il mio modo di allenare. Ogni volta che vedo una cosa che secondo me è verso la direzione giusta, il mio grido è ha! Come dire, cerca in quella direzione, va a vedere se lì ci sono cose che sono utili al tuo percorso, perché credo che in quel ha ci sia lo stupore di cercare qualcosa di nuovo e di importante.
Quello che vogliamo fare adesso è un piccolo esperimento, qualcosa che potremmo definire quasi metateatrale. Svelarvi come facciamo alcune cose, perché questa non è soltanto un'intervista, ma è anche la registrazione live di una puntata di podcast. Vogliamo prendere un angolino della nostra chiacchierata con Davide e trasformarlo in un pezzo di puntata, andando a dargli quel taglio narrativo e letterario che è quello che ricerchiamo all'interno delle nostre puntate, partendo direttamente dalle sue parole. L'idea è quella di prendere in mano l'ultima risposta del coach, che sembra quasi controintuitiva, ma che nasconde la chiave del compito di un allenatore, e trasformarla in prosa. Partiamo dal piccolo, relativamente piccolo, la squadra di volley, per arrivare al grande, cioè l'approccio all'insegnamento, costruendo una metafora che ci permetta di capire ancora meglio chi è Davide e la qualità del suo lavoro. Per cui, se dovessi scrivere un'introduzione per un podcast alla storia di Davide, partendo dal suo racconto, credo che suonerebbe più o meno così. La legge è uguale per tutti. Questa è la base del nostro vivere civile. Perché le regole non servono certo a limitare le mie libertà, ma a proteggermi dagli eccessi di quelle degli altri. Il cittadino che conta per uno, come il voto che conta per uno, come la preferenza per alzata di mano che conta sempre per uno. Essere tutti uguali semplifica e protegge. Forse in certi casi è persino giusto. Meglio non fare differenze, si dice. Hai fatto due pesi e due misure, si rinfaccia. Nello sport, che è sbandierata metafora della vita, vige lo stesso principio. Quando un gruppo di bambine entra in una palestra, dar loro gli stessi compiti e parlare ad ognuna di loro nello stesso identico tono è la normalità. E la normalità è pedagogica. Se lo fanno tutti, allora è giusto. Ma trattare tutti alla stessa maniera vuol dire anche non riconoscere i talenti, che possono e devono essere diversi. Significa non prendersi carico di capire il carattere delle bambine, delle ragazze o delle donne che stiamo allenando. Significa decidere uno standard, sicuro ma arido, in cui permettere ad ognuna di esprimere se stessa. È come metterle dentro un letto per bambini, quelli con le sponde, e dire adesso puoi giocare. Ma la distanza tra un allenatore e un grande allenatore è proprio qui, in questa piccola enorme differenza. Allenare non vuol dire imporsi. Allenare vuol dire comunicare, capire, trasmettere e a volte anche imparare. Se fosse un rally non saresti il pilota, saresti il navigatore. E il nostro protagonista di oggi accompagna verso un futuro brillante una delle nazionali più amate del paese. Questa è la storia di Davide Mazzanti. Passo ai ringraziamenti e ringrazio Davide di essere venuto fin qui.
Grazie a voi, perché quando uno vi fa venire la pelle d'oca non c'è ringraziamento migliore.
Ringraziamo l'organizzazione del festival, dell'invito, e la Federazione Volley che ci ha aiutato a renderlo possibile. Vi ricordo che questa puntata sarà anche disponibile per il download su tutte le piattaforme free, sul sito di storielibere.fm e sul sito dell'evento, del festival. Per cui grazie di essere stati in nostra compagnia e godetevi il resto del festival. Grazie Davide.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.